così possiamo mi sembra che ci sia qualche sedia vuota. Manca il consigliere Pettarino, eccolo che arriva, quindi possiamo a tutti gli effetti riaprire il nostro consiglio e quindi incominciare dalla prima delibera all'ordine del giorno, che riguarda la variante parziale numero 38 al piano regolatore del Comune di Savigliano, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77, successive modifiche e integrazioni, contro deduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva. Lascio la parola al sindaco perché illustri la delibera.
Allora, se ritenete di poter dare per lette le singole osservazioni e i singoli riscontri, farei semplicemente una introduzione generale su quello che è lo spirito di questa delibera, che è il completamento di un percorso che è iniziato un po' di tempo fa ed è raggiunto a una prima adozione in un consiglio comunale precedente. Successivamente c'è stato spazio per osservazioni da parte di cittadini, entità varie che avessero interesse a osservare qualcosa rispetto al testo adottato inizialmente. L'amministrazione comunale con questa variante ha ritenuto di apportare alcune modifiche alla normativa delle aree agricole per rispondere puntualmente a problematiche sorte negli ultimi anni sul territorio. Infatti il Comune di Savigliano presenta, rispetto ad altre realtà limitrofe, un'articolazione normativa più lassa, che di fatto permette più facilmente, o permetteva, l'insediamento di allevamenti zootecnici sul territorio, in quanto i parametri urbanistici ed edilizi contenuti nel piano regolatore generale non sono aggiornati rispetto all'evoluzione avvenuta nel campo zootecnico negli ultimi decenni, che ha visto il proliferare di grandi centri aziendali che necessitano di ampie superfici per lo spandimento liquami e di strutture edilizie per il ricovero del bestiame, molto impattanti dal punto di vista paesaggistico. Tale situazione di debolezza normativa ha generato un proliferarsi di richieste al Comune relativo all'insediamento di allevamenti, anche del tutto estranei al contesto territoriale, che in carenza di risposte normative certi avrebbe portato in breve tempo a una colonizzazione del territorio agrario da parte degli allevamenti zootecnici, generando un forte squilibrio tra le porzioni di territorio destinate alle colture agrarie e quelle per l'allevamento del bestiame. La modifica normativa portata avanti dalla variante è volta a trovare un punto di equilibrio in tal senso, preservando i centri aziendali esistenti, ma salvaguardando i terreni agrari e il consumo di suolo del territorio. L'altro punto a cui l'amministrazione ha voluto dare una risposta attraverso questa proposta di variante è quello relativo alla necessità di salvaguardare le residenze di terzi e l'urbanizzato rispetto alle strutture per il bestiame, uniformando le distanze di tali fabbricati a quelle previste nei comuni limitrofi. Anche tale tema è stato sviluppato cercando di preservare gli allevamenti esistenti rispetto ai nuovi centri aziendali, ma definendo delle fasce di ampiezza opportuna che tutelino i centri urbani e gli edifici strategici. Infine, un ulteriore aspetto affrontato non meno rilevante è quello di indicare agli uffici operatori una maggior certezza dei parametri previsti per gli allevamenti e consentire il controllo preventivo da parte degli organi competenti, anche dal punto di vista ambientale, al fine di tutelare il territorio comunale. La variante agisce anche in tal senso, subordinando i titoli edilizi a tali verifiche e prevedendo idonei parametri normativi. La presente variante riguarda esclusivamente l'articolo 20 delle norme di attuazione del piano regolatore generale. A seguito dell'adozione della variante, dicevo, sono pervenute 14 osservazioni, alcune contengono delle osservazioni praticamente quasi sovrapponibili tra loro, altre contengono magari delle osservazioni specifiche su certi territori, una buona parte due non sono state accolte e la maggior parte sono state parzialmente accolte. Su questa variante che aveva decisamente stretto in sede di adozione i parametri per poter realizzare dei nuovi insediamenti o ampliamenti, eccetera, sono state apportate alcune modifiche che ovviamente sono state dosate rispetto a quello che può essere l'interesse pubblico rispetto alle singole osservazioni. È stato dato conto di ciascuna osservazione con riscontri specifici e quindi a questo punto, se dobbiamo andare a una valutazione complessiva le singole osservazioni, chiedo al Consiglio di discutere e di votare.
Bene, ci sono degli interventi. Consigliera Seliak, prego.
Sì, il mio è solo un commento per poi anticipare, diciamo, la dichiarazione di voto, perché il nostro gruppo consigliare, insomma, aveva già manifestato nelle precedenti occasioni che forse avrebbe auspicato una posizione ancora più netta e decisa. Però apprezziamo decisamente diciamo lo sforzo fatto, la versione decisamente migliorativa che si va ad approvare. Siamo contenti, apprezziamo che comunque di fronte alle nostre osservazioni si è avviato questo dialogo costruttivo, si sono organizzate le commissioni, si sono sentiti diciamo i vari gruppi, insomma c'è stata una condivisione, un metodo che effettivamente ha poi portato a una versione condivisa, per cui alla luce di tutto questo voteremo a favore, anche sperando che insomma le ragioni d'urgenza che hanno determinato, ecco, questa approvazione in tempi così, così brevi trovino effettivamente riscontro e si possa, diciamo, evitare che diciamo, l'emergenza che si era creata possa comportare dei problemi, ecco, che quindi la modifica urgente giunga al suo scopo. Quindi voteremo a favore.
Grazie consigliera Seglia. Consigliere Uccelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Come ho già detto l'altra volta, questa variante è frutto comunque di un compromesso tra parti che chiedevano cose diametralmente opposte e l'abbiamo visto anche adesso che sono arrivate le deduzioni e le osservazioni, no? Su 14 comunque cioè, la metà chiedono di essere più restrittivi, l'altra metà chiede più libertà, quindi rimane, cioè, questo ci fa proprio capire come sia difficile accontentare tutti. Il mio voto sarà favorevole, però volevo solo fare sottolineare un paio di cose. Ad esempio, sul discorso dei 700 metri dal nuovo ospedale o i 150 dagli edifici vincolati, io su questo sono d'accordo di mettere una distanza, però mi sembra sinceramente un po' eccessiva. E invece, per contro, avrei accolto il discorso del numero massimo di capi, che chiaramente non deve essere un numero basso che penalizza le aziende già esistenti. Avrei messo un numero anche un po' più alto, però l'avrei messo solo per evitare l'insediamento di magari di qualche mega azienda di gente non agricola, che però in qualche modo è riuscito a dimostrare di poter avere la partita IVA agricola, e queste società magari hanno dei soldi anche di dubbia provenienza qualche volta, perché comunque bisogna dirlo, non esitano a spendere e potrebbero inserirsi nel tessuto sevillanese facendo aumentare i prezzi dei terreni. Con un numero massimo magari si sarebbe limitata a questa possibilità. Volevo anche sottolineare che magari non tutti ci pensano, ma quando il prezzo dei terreni è alto non è un bene per gli agricoltori, perché gli agricoltori usano i terreni per coltivare, non per tenerlo lì da vendere. E niente, avrei fatto queste due modifiche qua, non è stato possibile, prendo atto che comunque sono stati fatti tutti gli sforzi immaginabili e quindi voterò a favore.
Grazie consigliere Occelli, ci sono altre indicazioni, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?
No.
Non vedo mani alzate, il sindaco vuole aggiungere qualcosa all'intervento precedente?
Sì, grazie. Voglio precisare che di fatto questa variante al risultato finale ha sostanzialmente introdotto un numero chiuso, perché avendo stabilito che non si possono avere asservimenti di terreni al di fuori del raggio di 15 chilometri, sostanzialmente impedisce quello che poteva accadere prima, ossia che vi fossero costruzioni di stalle con ipotetico spandimento di liquami e comunque asservimento al di fuori anche molto lontano, a Vercelli, in provincia di Torino o di Pavia. Ecco, quindi aver introdotto questo limite dei 15 chilometri praticamente ha di fatto introdotto un numero chiuso. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare anche l'ingegner Ferrato Francesca, che ha fatto un lavoro molto più duro rispetto a quello che prima si poteva immaginare, perché trovare veramente i punti di equilibrio è stato veramente molto molto difficile. Così voglio anche ringraziare tutti coloro che nei nostri uffici hanno collaborato per questo traguardo, che sicuramente è perfettibile, ma sicuramente è un passo avanti notevole, appunto nell'ottica, nello spirito che abbiamo indicato inizialmente.
Torno a dare la parola ai consiglieri se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no possiamo procedere alla votazione, ricordando che, come da incontro con i capigruppo, la votazione in questo caso avviene sulla delibera nella sua completezza, perché non è stato richiesto da almeno un terzo dei consiglieri presenti che fossero votata la delibera per singola divisione, quindi in questo caso avverrà una votazione unica e la delibera verrà votata sia nella parte del testo che nella parte delle osservazioni che ne fanno congiuntamente parte. Devo anche ricordare, come ha richiesto il consigliere Calcagno, che se c'è qualcuno che direttamente si sente coinvolto da qualcuna delle osservazioni presentate in delibera, può decidere di non partecipare al voto. Diversamente possiamo procedere alla votazione. Quindi procediamo alla votazione e approviamo in via definitiva la variante parziale numero 38 del piano regolatore vigenti ai sensi del piano regolatore generale comunale vigenti ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e seguenti della legge regionale 56-77, successive modifiche e integrazioni, redatto, come ha ricordato antecedentemente il sindaco, dall'ingegner Ferrato, e costituito da gli elaborati urbanistici, la relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al progetto preliminare, relazione illustrativa e norme di attuazione, tabelle di zona, stralcio degli articoli oggetto di variante. Quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Direi unanimità. È richiesta l'immediata eseguibilità della delibera, quindi facciamo una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Anche in questo caso unanimità dei presenti, per cui la delibera è approvata. Passiamo alla seconda delibera all'ordine del giorno, che riguarda la sostituzione di componente della commissione edilizia. Anche in questo caso la delibera è su relazione del sindaco.
Se occorre procedere alla sostituzione, dell'architetto Matteo Bertola, che si è dimesso dalla commissione edilizia e ora fa parte del consiglio comunale, essendo incompatibili le due posizioni. Il nome del componente subentrante della commissione edilizia doveva essere espresso sulla base di una terna indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, che in data 10 luglio ha designato la seguente terna di professionisti: architetto Spartaco Bellandi, architetto Massimiliano Musco e architetto Ronco Gianluca, con studio professionale in Fossano. Eccolo lì. Tra i tre occorre designare, occorre votare, individuare la persona che sia destinata a subentrare al dimissionario architetto Bertola. Quindi lascio a questa assemblea di determinare chi sia la persona che subentra.
In questo caso lascio la parola alla consigliera Galaventa, prego.
Allora sì, noi come maggioranza abbiamo indicato il nome di Bellandi, Spartaco.
Sì, ci sono interventi dei gruppi in proposito? Gli altri gruppi consigliari o degli altri consiglieri? Quindi in realtà la votazione di questa delibera richiederebbe una votazione segreta. Se qualche altro gruppo risulta in discordanza con quello che è il nome proposto, se siamo invece tutti d'accordo possiamo procedere a una votazione palese, quindi per alzata di mano, come abbiamo fatto precedentemente. Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, come abbiamo deciso all'interno della conferenza dei capigruppo, io procederei per votazione palese. Quindi in questo caso il nominativo sottoposto all'attenzione dei consiglieri è quello dell'architetto Spartaco Bellandi. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso dobbiamo procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli? Unanimità dei presenti anche in questo caso, quindi la delibera è approvata. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, che è il programma triennale dei lavori pubblici degli anni 2024, 2025, 2026 ed elenco annuale 2024. Prima modifica al programma triennale approvato. In questo caso la relazione spetta all'assessora Federica Brizio.
Sì, grazie Presidente. Si pone in votazione al Consiglio Comunale una modifica al piano triennale di cui è dotata l'amministrazione per i lavori pubblici anno 2024-25-26 e in particolare all'elenco annuale 2024. Questa modifica è necessaria per la partecipazione da parte del Comune di Savigliano a un bando della Regione Piemonte che si intitola Misura Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva. Come ben sapete, se appunto la progettazione che è già stata fatta dal settore lavori pubblici non è inserita nell'elenco del programma triennale, non può essere ammessa la partecipazione del bando. Questo bando ha al suo interno un importo complessivo pari a 285.379 euro. Non abbiamo naturalmente ancora poi l'esito, che verrà dato più avanti dalla Regione. Pertanto, acquisito il parere favorevole della regolarità tecnica, della regolarità contabile, della conformità alle norme di legge di questo variazione, chiedo al Consiglio di votare per l'approvazione della modifica al piano triennale dei lavori pubblici per l'anno 2024.
Grazie Assessore Abrizio. Ci sono degli interventi? Consigliere Calcagno, prego.
No, visto che è una descrizione generica, no? Opere per lo sviluppo della mobilità sostenibile all'interno dell'area urbana di Savigliano, le opere previste sono già state indicate o no?
Ci sono altre osservazioni da parte dei consiglieri o incominciamo a rispondere a questa? Assessore Brizio, prego.
Sì, allora la progettazione verte sulla poi l'acquisto dei tabelloni, quelli per la rilevazione del traffico, la rilevazione dello smog, la rilevazione dei livelli di inquinamento, e in più abbiamo anche inserito una porzione di pista ciclabile in questi interventi, che quindi se verranno finanziati. In realtà abbiamo inserito quella dell'ospedale perché era già un progetto che avevamo pronto, però in questo modo, se venissimo finanziati, parte di questi denari verranno poi magari utilizzati e veicolati per realizzare un altro pezzo di pista ciclabile.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Se no, possiamo anche in questo caso procedere alla votazione. Non ci sono interventi, per cui votiamo favorevoli. Consigliera Lacca, consigliera Garaventa, consigliera Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Protera. Astenuti, consigliera Seliak, Calcagno, contrari, nessuno. Quindi la delibera viene approvata. Adesso anche in questo caso immediata eseguibilità della votazione, della delibera, dobbiamo nuovamente procedere alla votazione. Favorevoli, consigliera Lacca, Garaventa, Giordano, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Rubiolo e Portera. Astenuti, Seliak e Calcagno. Quindi la delibera è approvata. Passiamo alla successiva delibera, che riguarda la variazione di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, ratifica della delibera di giunta comunale numero 103 in data 3 giugno 2024, adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo numero 267-2000. L'illustrazione di questa delibera è a carico del sindaco. Prego.
Sì, 8.688 quella del...
Dunque... Va bene. Comunque, sì,
è un'altra quella, è la variazione di bilancio.
Dunque, questa è una variazione di bilancio d'urgenza della Giunta Comunale numero 103 del 3 giugno 2024, con cui si è preso atto delle entrate riguardanti un residuo del 2023 per l'emergenza ucraina, che è arrivato successivamente e che viene utilizzato, è stato destinato per l'emergenza abitativa, in particolare per aderire a un progetto che abbiamo concordato con un'associazione di Torino per favorire l'emergenza abitativa. Appunto, per poter sottoscrivere quell'accordo abbiamo proceduto con una variazione di bilancio d'urgenza che ora viene sottoposta alla vostra valutazione per la ratifica.
Grazie sindaco. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non vedo manine alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, votiamo anche in questo caso per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Perfetto. Passiamo a questo punto alla successiva delibera, che invece riguarda il documento unico di programmazione, sezione strategica 2023-2027, sezione operativa 2025-2027, approvazione. Anche in questo caso la relazione del sindaco. Prego.
Si tratta di un documento programmatico, parte strategica relativa appunto al periodo della consiliatura e la parte invece operativa relativa al triennio che verrà a decorrere dal 1 gennaio del 2025. È un documento che sarà soggetto ad aggiornamento alla fine dell'anno, quindi in particolare per la Giunta nel mese di novembre e nel mese di dicembre per il Consiglio Comunale, e contiene appunto una serie di indicazioni su quello che è nei programmi dell'amministrazione. La normativa di riferimento, l'articolo 170 del decreto del testo unico sugli enti locali, e l'articolo 11, regolamento di contabilità dell'ente. Questo documento costituisce il presupposto per la redazione del bilancio, che è proiettato a onorare le indicazioni che derivano dal documento di programmazione. Dicevo, è composto da due sezioni, la sezione strategica e quinquennale, e segue le linee programmatiche del sindaco, individuazione delle principali scelte dell'amministrazione per il suo mandato amministrativo, analisi delle condizioni esterne, situazione demografica, socio-economica, servizi pubblici, condizioni interne, invece, organizzazione e gestione dei servizi pubblici, investimenti europee pubbliche, tributi e tariffe, analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni, gestione del patrimonio, risorse in conto capitale, analisi dell'indebitamento, equilibri di bilancio, risorse umane rispetto a dei vincoli di finanza pubblica. Le principali indicazioni che possiamo trarre da questo DUP sono i seguenti. l'indice di autonomia finanziaria, cioè il rapporto tra entrate tributarie ed extratributarie, entrate correnti, nel 2023 è stato il 90,58%, quindi sostanzialmente per una grandissima parte ci reggiamo sulle nostre entrate tributarie ed extratributarie. Indice di rigidità strutturale, per sempre per l'anno 2023, è stato del 23,51%, cioè le spese di personale più il rimborso dei mutui e degli interessi copre il 23,51% delle spese correnti. Costo del personale rispetto alle spese correnti 22,32%, sempre dato del 2023, 22,32%. Tutti i parametri di deficitarietà sono negativi, pertanto l'ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie. Servizi pubblici locali, vengono indicati i servizi pubblici locali, gli enti strumentali, in particolare le società controllate e partecipate, l'Alpi Acque al 5%, la TL Cuneese 0,47%, il consorzio Agenform 12,5%, consorzio Monviso Solidale 12,40%, consorzio Xea 14,25%, CSI Piemonte 0,39%, Egea 0,0006%, Fondazione Ente Manifestazioni il 20%, Egea, CSPA, Società Aeroporto 0,26%. Opere pubbliche, investimenti programmati da ultimo piano triennale dei lavori pubblici, rifacimento piste di atletica dello Stadio Morino, nuovo padiglione loculi cimiteri di San Salvatore, rifacimento copertura adeguamenti interni del Palazzo Comunale nel 2024, riqualificazione di Piazza Santa Rosa e Piazza del Popolo, ristrutturazione edilizia dell'ex Confitto Civico nel 2025, nuova piscina e nuovo palazzetto dello sport nell'anno 2026, investimenti da bandi PNRR, 6 bandi di digitalizzazione, più la mensa scolastica presso la scuola primaria, Papa Giovanni XXIII, efficientamento energetico del bocciodromo di Viale Gozzano, riqualificazione dell'antistadio Morino, efficientamento energetico. Patrimonio, contiene lo stato patrimoniale del 2023, l'indicazione dei tributi e delle tariffe, le necessità finanziarie per missione, le risorse finanziarie, e le entrate per tipologia, l'indebitamento, precisando che l'indebitamento incide sulle entrate correnti del 2024 per lo 0,10% sulle entrate correnti. Le anticipazioni di cassa sono 3/12 delle entrate correnti da penultimo rendiconto approvato, equilibri di bilancio sia per parte corrente sia per parte capitale sia il complessivo. Le risorse umane sono 108 unità al 31/12/2023, indirizzi generali strategici. La sezione operativa triennale comprende i programmi che l'ente intende realizzare, quindi definizione degli obiettivi all'interno delle singole missioni, valutazione dei mezzi finanziari, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, ricorso all'indebitamento, coerenza con gli strumenti urbanistici, organismi partecipati, programmazione della spesa per programmi, risorse umane e strumentali, programmazione e lavori pubblici. Piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026, appena approvato, programmazione acquisto di beni e servizi, fabbisogno del personale, piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali, impegni pluriennali già assunti, per un totale di circa 250 pagine. Questo è il DUP, è strumento di programmazione e chiedo di valutarlo ed eventualmente votarlo.
Bene, grazie Sindaco. Ci sono interventi da parte di consiglieri. Ha chiesto la parola il consigliere Calcagno, prego.
Allora, io vorrei leggere alcune cose di questo DUP e poi chiaramente avere eventualmente delle risposte oppure delle previsioni. Per quanto riguarda appunto le opere pubbliche già citate prima, nel 2025 sarebbero previsti 3 milioni per la riqualificazione di Piazza del Popolo. Piazza Schiaparelli è stata ristrutturata, era un parcheggio ed è rimasto un parcheggio e fino lì ci siamo. Piazza del Popolo era isola pedonale almeno nel periodo estivo e diventata di nuovo parcheggio. Non vorrei che poi questi soldi stanziati oppure auspicati si tramutassero di nuovo in un altro parcheggio. Anche perché poi nelle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, obiettivi operativi, si dice: in collaborazione con la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Savigliano Civitas, in special modo il recupero della Torre Civica e la rifunzionalizzazione di Palazzo Miretti e Piazza del Popolo, per quest'ultimo bene, quindi penso Piazza del Popolo, saranno altresì coinvolte le scuole e le fondazioni bancarie. Ecco, mi piacerebbe sapere un po' a questo punto qual è la linea della Giunta. Poi dopo o faccio tutti gli interventi o ne faccio uno per volta per facilitare anche la comprensione. Sarei d'accordo farne uno per volta, così è più semplice.
Prego, Assessora Rizzo.
Dunque, Piazza del Popolo è stata interessata da un concorso di idee che ci è stato consegnato all'inizio dell'insediamento della nostra amministrazione. Fra i vari progetti ne è risultato uno, diciamo, vincente. Ci sono stati appunto consegnati per la valutazione di un intervento di riqualificazione di questa piazza. Quasi tutti gli interventi vertevano su una pedonalizzazione, su una nuova sistemazione del verde, dell'arredo urbano. In questo momento abbiamo l'obiettivo di riprendere in mano questi progetti che ci sono stati consegnati anche insieme all'assessore Giorsino e alla Giunta, per la valorizzazione dei beni storici che abbiamo in Savigliano, anche perché all'interno della piazza c'è un monumento, ci sono al di sotto della piazza dei reperti archeologici della vecchia Savigliano. Questo in un contesto legato anche a questo studio dell'agenda della mobilità, a cui abbiamo fatto molti quesiti, e tra questi c'era anche Piazza del Popolo. Quale destinazione preminente può avere rispetto al contesto cittadino? Siamo agli sgoccioli anche con la consegna di quella che è poi l'agenda della mobilità. Abbiamo appunto intenzione di prendere spunto anche dai loro suggerimenti su quale sarà la vocazione primaria di Piazza del Popolo. In questo momento non so dirle se è totalmente pedonale o parzialmente pedonale o parcheggio, perché attendo appunto anche queste indicazioni, perché questo andrà anche a gravare su tutta la viabilità cittadina la decisione su quello che sarà Piazza del Popolo. E visto che abbiamo appunto avviato questo studio anche in collaborazione con la cittadinanza, con i gruppi consigliari, con le consulte, attenderei un attimo questa restituzione, poi riprendiamo in mano le loro idee, riprendiamo in mano quello che ci è stato consegnato da Civitas e vedremo di studiare una soluzione per la futura Piazza del Popolo.
Bene,
solo un piccolo commento, ma nel senso che tutte le città stanno ampliando le aree pedonali, noi siamo l'unica città che almeno nel periodo estivo ne abbiamo ridotte, ecco, solo questo. Poi auspichiamo che chiaramente Piazza del Popolo sia trattata con un certo riguardo. Passiamo al punto programma 01 sport e tempo libero. Un ruolo chiave viene conferito alla promozione dello sport in età giovanile, specie per le categorie più bisognose e in difficoltà. A tutti devono essere garantiti uguali mezzi ed opportunità per un corretto approccio alle varie discipline. Non so se mi sono perso qualcosa, cioè cosa si è fatto in questo senso per dare in modo a tutti i ragazzi, specialmente quelli più in difficoltà, di famiglie che hanno difficoltà economiche, a partecipare alle varie discipline sportive, cioè dando dei contributi alle associazioni? Non lo so, cioè volevo capire bene questo punto.
Risponde in questo caso l'assessore Mulassano, prego.
Ma molto velocemente su questo punto, l'ex assessore allo sport Paolo Tesi aveva ideato un bando che si chiama, se non vado errato, Alleniamoci a crescere, però lui saprà correggermi in caso io mi sia sbagliato, che ogni anno prevede una graduatoria di finanziamento per tutte le quote che sostanzialmente o non vengono pagate o vengono pagate solo in parte dalle famiglie più in difficoltà. Questo bando noi l'abbiamo mantenuto di anno in anno e viene parzialmente finanziato anche dalla Fondazione CRS, che ringraziamo.
Consigliere Calcagno, ulteriori delucidazioni da chiedere?
Ma praticamente in questo caso l'ha già anticipato, anche appunto perché l'agenda della mobilità, cioè noi abbiamo partecipato a un incontro, poi dopo non abbiamo più saputo niente, cioè auspichiamo che questa restituzione, cioè cosa si vuol fare, venga chiaramente coinvolto tutto il Consiglio Comunale tramite le varie commissioni, eccetera. Questo è importante, anche perché altrimenti i mesi passano e non si vede qualcosa di concreto. Sul programma difesa suolo, investimento, ecco qua non so se c'è un errore o meno, ma per consentire il mantenimento in buono stato della vegetazione arborea arbustiva delle sponde dell'alveo di fiumi e canali, compatibilmente con il reperimento e deposito delle risorse, l'amministrazione comunale riterrebbe opportuno acquistare un mezzo trattore, da parte un mezzo trattore è difficile, ma telescopico, idoneo all'esecuzione degli interventi necessari, cioè è il merlo questo, oppure un'altro attrezzatura, un altro mezzo che si vuole comprare? Cioè non sono
ma
riuscito a
mezzo
capire.
Vuol dire mezzo, no, mezzo non mezzo,
sì, mezzo
metà
o tra virgolette, no, ma
mezzo
fatto,
si chiama mezzo,
ho fatto sì un mezzo trattore telescopico, un mezzo tra virgolette
acquistarne, sì.
Ecco, ma questo è il merlo che è stato acquistato o è una cosa nuova?
No, è un mezzo
nuovo.
Sì.
Poi interventi per la disabilità. Finalità da conseguire. Obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'amministrazione precedente. Beh, io non c'ero nell'amministrazione precedente, non so cosa si vuol fare e quali sono praticamente le finalità da conseguire. Cioè,
sì, allora, in continuità con l'amministrazione precedente sono tutte le opere che abbiamo realizzato in collaborazione con la consulta dell'Osservatorio delle Barriere Architettoniche, che si chiamano Priorità 1 e che sono state concluse tutte. Stiamo portando alla fine anche l'ultimo intervento, che è quello dall'ingresso del Palaferrua in Corso Roma, dove si sta rifacendo anche lì l'attraversamento pedonale in lose di pietra, e poi viene rifatto anche tutto proprio la stradina d'ingresso al Palaferrua. In coda a queste ci saranno quelle di priorità 2, che erano sempre state elencate nella consulta, che appunto finite la priorità 1 faremo la priorità 2.
Sarebbe importante anche indicare queste cose, cioè non semplicemente mettere una frase generica, cioè nel senso quali sono queste opere. Poi, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Nelle motivazioni delle scelte probabilmente c'è un refuso, perché è stato riportato intervento a sostegno delle persone disabili. Allora, chiaramente i soggetti a rischio di esclusione sociale non sono quelli che hanno disabilità, solo che nel documento c'è scritto questo. Volevo solo farlo notare che bisognerebbe... Non so se sono... Avete capito? Finalità poi c'è... finalità da conseguire, sempre in questo capitolo, si intende favorire l'operato di reti di sostegno per le persone in maggior difficoltà attraverso la costituzione di un fondo per le emergenze sociali. Ecco, questa costituzione di un fondo, cioè non è giusto, perché al massimo si può mettere implementazione del fondo, perché è stato già implementato, perché la costituzione del fondo esiste da oltre 10 anni, quindi questa è semplicemente una nota a margine. È implementazione del fondo, infatti nelle varie variazioni di bilancio questo fondo è stato implementato ed è utilizzato anche per altre causali e non solo quelle originarie. Okay. Io ho finito.
Perfetto, ringraziamo il consigliere Calcagno. Ci sono altri interventi? Vedo molti ventagli sventolare, ma nessuna manina alzata, quindi direi che possiamo procedere anche in questo caso alla votazione. Favorevoli? Consigliera Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Consigliera Seliac, Calcagno e Occelli. Contrari? Nessuno. In questo caso dobbiamo procedere anche alla immediata eseguibilità della delibera, per cui provvederemo a un'altra votazione. In questo momento mi tratterrei un attimo per lasciare la parola al segretario per spiegarvi una cosa che magari è utile che si sappia, nel senso che un conto è la votazione della delibera, un conto è la sua immediata eseguibilità. Quindi cedo un attimo la parola al segretario in modo che possa illustrarvi questa differenza. Grazie.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ciascun consigliere comunale esprime il proprio voto su ogni proposta di deliberazione favorevole, contrario o astenuto. Laddove si pronunci in maniera contraria o si astenga sulla proposta di deliberazione, può comunque votare favorevolmente per l'immediata eseguibilità. Per cui si tratta proprio di due votazioni distinte. Un consigliere può essere contrario al contenuto della proposta di deliberazione, ma può essere favorevole al fatto che la deliberazione diventi immediatamente efficace e non decorsi i giorni di pubblicazione. Normalmente noi rendiamo quasi sempre tutte le proposte di deliberazione immediatamente efficaci perché sono in grado di produrre i propri effetti immediatamente dal giorno della pubblicazione e non decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, perché ci sono sempre dei provvedimenti conseguenziali. Per cui volevo soltanto fare questa precisazione, per cui si possono, anche in caso di votazione contraria o in caso di astensione, si può votare per l'immediata eseguibilità, laddove ovviamente si è d'accordo su tutte le proposte di deliberazione nelle quali viene posta appunto l'immediata eseguibilità. Grazie.
Doverosa questa spiegazione, quindi procediamo in questo caso alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Così. Direi unanimità a questo punto. Bene, quindi passiamo a questo punto alla successiva delibera, che è lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2024 ai sensi del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato numero 4/1 al decreto legislativo del 23 giugno 2011 numero 118. In questo caso la delibera è a relazione del sindaco. Prego. Chiedo scusa, è vero, avevamo detto che effettivamente questa e le altre due delibere seguenti possono essere argomentate in un unico discorso, cioè anche quella legata all'assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175 e anche quella che riguarda la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193. Queste tre delibere verranno illustrate dal sindaco, diciamo, in completezza, ma comunque riceveranno poi il voto singolarmente per ogni delibera. Prego, sindaco.
Allora, la delibera riguardante lo stato di attuazione dei programmi è in realtà semplicemente una presa d'atto, perché detta delibera viene approvata in Consiglio Comunale contestualmente al DUP, come da previsione normativa, entro il 31 luglio di ogni anno. Lo stato di attuazione dei programmi viene verificato al 30 giugno ed è accompagnato da una relazione sintetica dell'attività svolta da parte di ogni responsabile di settore. Dal punto di vista contabile vengono verificate le spese sia in termini di impegni rispetto agli stanziamenti di bilancio che in termini di spese effettive, suddivisi per missione e programma. È una delibera che va fatta entro il 31 luglio, normalmente viene fatta con riferimento alla data del 30 giugno perché indicativamente siamo a metà percorso anche per quel che riguarda le spese sostenute, le spese impegnate e le spese effettive. E quindi questa è una presa d'atto. Poi variazioni di assestamento e salvaguardia degli equilibri sono quelle delibere che in alcuni casi vengono fatti anche da altri comuni, se ne era anche parlato l'anno scorso, ricordo, unitamente. Quest'anno proponiamo comunque due delibere separate, una per la variazione di assestamento e una per la salvaguardia degli equilibri. La variazione di assestamento generale viene deliberata dall'organo consiliale dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le principali variazioni specifiche che vengono introdotte in occasione di questa variazione di assestamento sono quelle che seguono. Non è una variazione particolarmente pesante. Utilizza al netto un avanzo libero per spese correnti di circa 12.000 euro al netto. E vediamo le principali variazioni. Organizzazione mostra del bicentenario morte di Sant'Orre di Santa Rosa, 5.000 euro. Contributi ad associazioni di solidarietà insieme contro l'emergenza abitativa, 20.000 euro. Convenzione per utilizzo palestra di proprietà Oasi Giovani da parte delle società sportive, 5.000 euro. Sono somme che vengono previste con l'avanzo libero. Anche con l'utilizzo di avanzo libero, integrazione fondo sociale a carico comune del comune per case popolari. Quindi complessivamente per queste destinazioni l'avanzo libero da utilizzare per le spese correnti ammonta a complessivi euro 37.290. Allora, poi altre spese, adeguamento, retribuzione arretrati contrattuali dirigenti e segretario euro 17.004 da sostenere con l'applicazione di avanzo vincolato per i rinnovi contrattuali. Poi vi sono altre spese che verranno finanziate con maggiori entrate. Le altre spese sono accertamenti sanitari personale dipendente 5.000 euro, dispositivi di protezione individuale, abbigliamento squadra antincendio 1.500, contributi per finalità culturali 14.500, biblioteca in festa, rassegna corale, spettacolo teatrale di gennaio, squadra antincendio euro 25.000, spese di assicurazione 9.000, licenze software 25.000, che sono spese di parte correnti conseguenti ai finanziamenti PNRR di parte capitale, prevenzione del randagismo 15.000 euro, finanziate da maggiori... tutte queste spese sono finanziate da maggiori entrate provenienti da proventi del teatro, recuperi agenzie entrate su addizionale comunale all'IRPEF, noleggio attrezzature, rimborso spese assistenza disabili, introiti e rimborsi vari, rette asilo nido, rimborso spese di personale da altre amministrazioni. Poi ci sono in entrata contributi, fondazioni bancarie per estate ragazzi, 20.000 euro, eventi savignanesi, 11.000 euro ad ente manifestazioni, euro 7.500 per attività culturali e mostre, e euro 9.000 per iniziative culturali bando giovani, euro 76.000 per manutenzione straordinaria ludoteca e arredi. Questi derivano da contributi di fondazioni bancarie. Giro fondi tra capitoli di parte corrente, spese di personale, passano da un capitolo all'altro, minori spese di gestione e manutenzione del verde, di cui si parlava prima, per appalto partito dopo e quindi per un minor tempo dell'appalto nel corso dell'anno, euro 66.000, che vengono utilizzati per implementare spese di manutenzione. Poi ci sono delle entrate derivanti da contributi di fondazioni per manifestazioni. Come avevamo detto la volta scorsa, c'erano stati degli stanziamenti con avanzo libero per manifestazioni, perché si potessero organizzare queste manifestazioni, e con l'impegno che ove fossero rientrate delle somme sarebbero ritornate all'avanzo libero, e quindi tornano all'avanzo libero contributi per manifestazioni, 23.500 euro. Parte capitale, utilizzo dell'avanzo libero per contributo di euro 15.000 euro per restauro e risanamento conservativo ex Cappella di Santa Chiara, è un contributo per un lavoro che viene fatto dalla provincia e che in parte ha questo contributo del comune di Savigliano in cambio di alcuni vantaggi che andremo a concordare. Euro 40.500 per arredi e attrezzature per le scuole, 610 per restauro lapide, Barberis e Chiarofonte, euro 10.000 acquisto giochi bimbi per parchi cittadini, euro 7.000 per installazione nuovo pod e colonnina attacchi elettrici in parco Graneris, 5.000 per arredi e attrezzature per ludoteca, 10.000 per riqualificazione straordinaria del campo da basket esterno al Palaferrua, 2.000 per acquisizione e realizzazione software. Queste le principali variazioni. E poi abbiamo la salvaguardia degli equilibri. In base all'articolo 193,2 del TUEL, del testo unico entri locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente alle misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione dei residui. B. I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui l'articolo 194, in questo caso non c'è questo problema. C. Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. L'ente non evidenzia situazioni di squilibrio né debiti fuori bilancio, dichiarazione sottoscritta da tutti i responsabili. Principali entrate, a che punto siamo? IMU da attività di verifica e controllo euro 68.000, cioè il 57,4% dello stanziato. IMU 2.982.854, che corrisponde al 47,72% dello stanziato. Addizionale comunale all'IRPEF 1.452.000, il 52,25% dello stanziato. E leggo ancora questa, poi se volete anche le altre. Canone patrimoniale, concessione, le leggo tutte. Concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria 229.000 euro, cioè il 91,98% dello stanziato. Canone patrimoniale, occupazione aree, euro 320.375, 84,31% dell'incassato. Segnalo che praticamente a metà anno comunque siamo al, quasi tutte le voci sono sopra il 50%, alcune addirittura sopra l'80%. E c'è solo la Tari che è tutta ancora da incassare. Poi però la Tari da attività di verifica e controllo euro 44.000, che è già il 44% del previsto. Tasi da attività di verifica e controllo 18.942, cioè quasi tutta quella che si era prevista di incassare nel corso dell'anno, quindi riteniamo di sforare nelle entrate, cioè di avere maggiori entrate. Provento da utilizzo sale 15.153 euro, anche qui siamo al 68,87% del previsto. Proventi da privati per utilizzo teatro 26.297, 75,14% dello stanziato. Proventi da impianti sportivi 51.554, qua ci siamo. Proventi da mense scolastiche 340.542, cioè il 59,74% dello stanziato. Rette asilo nido 63% dello stanziato, cioè euro 135.358. Diritti di istruttoria, pratiche urbanistiche 56.175, 59,13%, sanzioni amministrative urbanistiche euro 43.685,66, 58,25%, proventi concessioni edilizie euro 392.739,72, cioè il 65,42% dello stanziato, proventi da parchimetri 67.581,69, cioè il 51,39%. Fitti attivi fabbricati, siamo al 100%. Fitti attivi terreni, siamo al 40,45%. Diritti di rilascio carta d'identità, siamo al 54%. Trasporti funebri, 20.000 euro, il 48%. Servizi cimiteriali, qua siamo un po' sotto, 32,83%. E concessioni cimiteriali, 131.210,50, cioè il 33,64%. Situazione dei residui. Residui attivi sono corrispondenti a euro 3.692,39, incassati sono 1.499, cioè il 40,63%, da incassare poi ci sono tributi coattivi, contributi banche e fondazioni bancarie, contributi regionali, contributi ministeriali. Residui passivi sono circa 5.848.579, di cui pagati euro 3.922.430, pari al 67%. Quindi due terzi dei residui passivi sono pagati e circa il 40% dei residui attivi sono incassati. Residui passivi sono principalmente riferiti a lavori e opere. E anche qui sottopongo alla vostra valutazione queste tre delibere che, come ha detto il Presidente, saranno votate separatamente.
Grazie Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Ancora qualche secondo. Consigliera Seliak, prego.
Una domanda operativa, cioè le considerazioni adesso le facciamo su tutte o poi delibera per delibera che votiamo facciamo la considerazione sul voto? Solo per sapere come procede.
Se volete indicare la manifestazione di voto la potete fare per singola delibera. Okay. Se invece volete fare delle osservazioni che ricomprendono tutte le delibere potete raccoglierle in un'unica osservazione, quindi verrà poi risposto probabilmente dal sindaco o da chi ha competenza all'osservazione. Prego. Consigliere Calcagno.
Grazie Presidente. Solo due delucidazioni e poi dopo facciamo poi la dichiarazione di voto. Per quanto riguarda il capitolo, c'è scritto contributo regionale ASLO. Io sono sempre un po', cerco di capire le sigle, ma non so cosa sono. A copertura spese di cauzione, contratti di affitto, e poi adoperiamo questa entrata che parla di cauzione, quindi la cauzione poi dopo dovrebbe essere restituita quando uno fa un contratto, a meno che non ci siano problemi. E poi lo mettiamo come uscita, contributo regionale, misura agenzia sociale, locazione a copertura spese contratti d'affitto. Non riesco a capire da cauzione a copertura spese contratti d'affitto e cosa è l'ASLO. Cioè io poi dopo dalle sigle non riesco mai a capire cosa vuol dire. Questo è una.
Vuole continuare, consigliere Calcagno, poi, vabbè, o aspetta di ricevere la risposta?
Uguale. Poi dopo c'era nella variazione, il POD cos'è? Poi sono io ignorante, cioè nel senso, cos'è? Il nuovo POD cos'è già?
Il numero del contatto.
No, c'è scritto installazione il nuovo POD, è colonnina, è riferito alla colonnina? Ah, è un identificativo dell'ENA, abbiate pazienza, ma non so. Non
consigliere sono... Calcagno, c'è su tutte le bollette elettriche il POD.
Vabbè, io messo in questo nuovo POD, il contatore, allora è molto più semplice capirlo. Cioè, io non lo faccio, cioè, se io chiedo qualcosa è anche perché chi segue il consiglio possa capire, perché altrimenti possiamo anche stare sempre tutti zitti. E va bene tutto, tanto poi dopo basta alzare la mano. Ok, vabbè, è un acronimo che mi piacerebbe anche sapere cosa vuol dire questo acronimo, se vogliamo, proprio così, ma questo bisogna chiederlo all'Enel. Allora, ma poi, vabbè, le considerazioni avevamo già fatte prima in sede di interrogazioni, quello per le aree verdi che sono stati praticamente girati alla manutenzione. E poi va bene, poi dopo meno male che arrivano questi contributi anche per le manifestazioni e quindi ci permettono di diminuire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il riferimento che avevo fatto prima era che lo stesso ragionamento per quanto riguarda le spese di ristrutturazione si poteva fare così come era stato fatto per le manifestazioni. E poi dopo semmai facciamo... Okay.
Consigliere Zampedri, prego, ha chiesto la parola.
Perché l'ho visto per una questione che riguarda il fotovoltaico. POD sta per point of delivery, quindi ovvero punto di fornitura. Prego.
Consigliere Occelli, ho visto che aveva alzato la mano,
sì,
prego.
Grazie, Presidente, no, ecco, volevo dire, per quanto riguarda lo stato d'attuazione dei programmi, essendo una presa d'atto, voterò a favore. Invece mi asterrò sulle altre, perché comunque sono tutti frutti di scelte politiche che poi ricadono nella tabella che vediamo e non su tutte si può essere completamente d'accordo o solo in parte. Ad esempio... Il risparmio di 66.000 euro sui parchi e giardini, per carità, va benissimo, però purtroppo abbiamo anche visto che tardando l'appalto forse ci siamo portati dietro un po' di problemi con il verde. Meno male che almeno poi abbiamo recuperato quello, per carità, però non so se ne sia valsa proprio la pena. Poi un altro esempio sul quale non sappiamo ancora se sia valsa la pena o no. Vediamo questi 2004 sulla retribuzione ai dirigenti, anche lì una scelta politica che ricade sulle case del comune, e solo in futuro vedremo se avrete fatto bene o no. Per adesso non possiamo ancora esprimerci, quindi questo motiva il mio voto di astensione. Sulle altre cose, bene o male, condivido abbastanza.
Grazie consigliere Occelli, ci sono altri interventi? No? C'erano forse le risposte alle richieste del consigliere Calcagno, risponde l'assessore Giordano.
Io posso rispondere riguardo per l'ASLO, che sarebbe l'Agenzia Sociale per la Locazione della Regione Piemonte. Perché da cauzione diventi contributo, effettivamente forse il tecnico può spiegarlo meglio. Sono comunque delle... allora, nell'intenzione originaria dell'ASLO ovviamente era per andare incontro alle persone che con determinati criteri avevano difficoltà a pagare l'affitto, e quindi in questo modo si evitava lo sfratto. In realtà poi sono stati messi talmente tanti paletti che in realtà questi fondi purtroppo è molto molto difficile riuscire ad utilizzarli, ed è un peccato. Infatti per questo abbiamo aggirato, diciamo, questo ostacolo facendo intervenire Cixene con la convenzione, insomma, che abbiamo stipulato, perché tra l'altro Cixene era tra l'origine i promotori dell'ASLO, che poi appunto è stata trasformata nel corso del tempo, per cui sono fondi che vengono, e purtroppo bisogna veramente cadere in una tipologia precisissima per poterne usufruire.
Poi sono contratti di affitto del comune o contratti di affitto di persone in difficoltà?
Sì. No, rientrano in determinati parametri, un certo livello di ISEE, eccetera, una morosità incolpevole, chiaramente, c'è una morosità, sì, un ritardo incolpevole, ci sono tutta una serie, chiaramente, di caratteristiche, per cui dovrebbe aiutare appunto le persone che rischierebbero, se non lo sfratto, se non vanno in pari con l'affitto.
E che spese, contratti d'affitto, uno può anche intendere spese, sì, per il contratto d'affitto,
no.
La registrazione, cioè tutto quello che conta. Invece sono proprio per pagare
sostegno, esatto.
Il sostegno, il canone. Ecco,
esatto.
Forse canone uno,
sì,
capisce.
E che la chiamano così, quindi.
No, ma nella nostra denominazione. La copertura spese, canone di affitto. Ecco, così sarebbe stato molto più chiaro.
C'erano altre cose, consigliere Calcagno, su cui riteneva di dover ricevere delle risposte? Perfetto. Consigliera Seliak, prego.
Sì, allora comunico che anche noi voteremo a favore della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio, essendo, diciamo, una delibera tecnica, che ci asterremo sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2024, essendo comunque una delibera legata al DUP, per quale ci siamo già astenuti, è una presa d'atto, ma comunque, diciamo, fa parte, ecco, dell'insieme. Rispetto all'assestamento, rileviamo anche noi assolutamente delle spese e degli investimenti che condividiamo, soprattutto nella parte finale degli investimenti, quindi l'acquisto arredi, l'intervento nella Cappella di Santa Chiara, l'acquisto gioco bimbi a proposito dei parchi giochi, il restauro delle lapidi, insomma, quelli sono tutti investimenti che condividiamo. Tuttavia, come riferiva anche, come commentava anche il consigliere Occelli, chiaramente è una variazione che si porta dietro comunque delle scelte politiche, per cui anche noi abbiamo rilevato, aveva già rilevato il consigliere Calcagno, che forse quei 66.000 euro risparmiati sull'appalto del verde avremmo valutato di reinvestirli nella gestione del verde. Anche noi abbiamo sempre manifestato delle perplessità, ecco, sull'investimento e sulla scelta di nominare due dirigenti, con il costo che avrebbe comportato e con l'impatto anche su un'organizzazione non coerente con questa scelta, perché poi non è solo la scelta in sé, è la scelta effettuata in un certo contesto, per cui anche noi ovviamente rivedendo la spesa facciamo questo commento, questo rilievo. Avevo anche commentato in commissione, ecco, che è decisamente salta all'occhio, ecco, la variazione relativa alle spese di servizi antincendio e sala per la gestione delle sale comunali, per cui per quanto si condivida ovviamente l'uso che se ne fa e diciamo il servizio che si dà ai cittadini, ecco, siccome ci sono state occasioni in cui commentando alcune mostre, alcune scelte di utilizzo delle sale c'era stato detto che insomma, l'uso gratuito in realtà comunque non comportava dei costi col comune, ecco, per il comune, ecco, forse questi costi comunque vengono fuori, ecco, e sono costi importanti, per cui insomma un invito a gestire anche questi aspetti e tenerne in conto nell'utilizzo delle sale. Alla luce di tutte queste considerazioni noi ci asterremo anche su questa delibera, proprio perché contiene degli aspetti che condividiamo e altri meno.
Grazie consigliera Seliak. Ci sono altri interventi da parte di altri consiglieri? Bene, direi che quindi possiamo procedere al voto. Partiamo dalla prima delibera in cui dobbiamo votare lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2024 ai sensi del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, legato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118. Favorevoli? Consigliere Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Astenuti? Seliak, Calcagno. Contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Passiamo al... È stato utile quindi l'informativa da parte del segretario, questo fa piacere. Allora, sulla delibera successiva in cui si parla dell'assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e dell'articolo 33 del regolamento di contabilità, esame e approvazione. Favorevoli? Consigliera Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Consigliera Seliak, Calcagno, consigliere Occelli. Contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Perfetto. Passiamo alla successiva delibera, che invece la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 dell'articolo 24 del regolamento di contabilità. Esame e approvazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso procediamo all'immediata eseguibilità e alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Quindi possiamo passare alla successiva delibera, che è anche la penultima, che riguarda il project financing di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 36/2023 presentato da Municipia S.p.A. per l'affidamento in concessione della creazione di un sistema di gestione e la relativa erogazione di servizi in merito al progetto Smart Land Area Savignanese per la realizzazione dei progetti strutturali territoriali integrati. La relazione di questa delibera compete al sindaco. Prego.
Sì, grazie. Abbiamo parlato diverse volte in questi 2 anni di gestazione di questo progetto che sta per arrivare, speriamo, alle sue battute finali. È un progetto che coinvolge 12 comuni dell'area savignanese: Savigliano Ruffia, Monasterolo di Savigliano, Marene, Villa Falletto, Ventignasco, Racconigi, Villanova Solaro, Murello, Caramagna Piemonte, Cavaler Leone e Cavaler Maggiore, che hanno indicato e riconosciuto il comune di Savigliano come capofila delegato dai vari comuni. Dicevo, un percorso che è nato già da diverso tempo fa. I 12 comuni hanno dato origine, hanno concordato una convenzione per la gestione integrata di servizi per l'accesso ai bandi in tutte le relative fasi. È pervenuta una proposta dalla società Municipia S.P.A. proprio per l'affidamento in concessione di servizi. Questi servizi sono appunto quelli di accedere a dei bandi. La proposta che ci è stata formulata prevede una durata decennale, con 183 progetti riguardanti i 12 comuni del territorio, per un valore complessivo sui 10 anni di 158 milioni di euro. I progetti sono periodicamente mutabili, non sono vincolanti, nel senso che ovviamente ciascuno può attuare individualmente, cioè anche in altra forma, il comune di Savigliano, il comune di Ruffia, se aveva messo in progetto, non so, una palestra o una ristrutturazione, può farselo autonomamente e sostituire eventualmente il progetto di anno in anno con delle finestre annuali. Si tratta di una proposta di partenariato pubblico-privato da realizzarsi tramite finanza di progetto presentata da un operatore economico. Questa è sottoposta a valutazione da parte dell'amministrazione ricevente. L'ufficio comune che è stato designato nell'ambito della convenzione e che è composto da dei nostri dipendenti ha valutato attentamente e positivamente la proposta di progetto di sviluppo, ha chiesto dei chiarimenti, delle integrazioni, ha ottenuto le risposte. Nella data del 16 luglio si è tenuta l'assemblea dei sindaci che all'unanimità ha approvato il progetto di sviluppo territoriale integrato. Le caratteristiche dell'investimento sono le seguenti: la durata della concessione è di 10 anni, i contenuti della bozza di concessione rispondono alle finalità di interesse pubblico, la matrice dei rischi, parte integrante della proposta, riporta una corretta allocazione dei rischi attraverso l'adozione di un significativo sistema di penali. Si ravvisano le ragioni di interesse pubblico della proposta. L'adozione della presente proposta progettuale non determina alcun diritto da parte del proponente nei confronti delle amministrazioni comunali al compenso delle prestazioni compiute, in quanto ai fini della scelta del concessionario le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere a indire una gara a evidenza pubblica alla quale viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta progettuale presentata dallo stesso. In altri termini, e qua è già finito, in altri termini, noi oggi dobbiamo dobbiamo decidere di dichiarare la pubblica utilità di questo progetto, dobbiamo attribuire la qualifica di promotore al proponente e dobbiamo appunto decidere di mettere a gara questo progetto affinché anche altri possano partecipare, eventualmente pareggiare o battere la proposta che ci viene formulata. Quindi, alla luce di tutto quanto sopra, la delibera comporta di prendere atto della relazione conclusiva dell'ufficio comune che ha dato una relazione rispetto a quello che è il contenuto della proposta, sotto i profili della funzionalità, durata della concessione, contenuto dello schema di convenzione e della relazione sulle caratteristiche del servizio, della gestione e degli ulteriori elementi previsti dal codice degli appalti. Bisogna prendere atto del verbale dell'assemblea dei sindaci riportato nelle premesse, assemblea dei sindaci del giorno 16 luglio, deve dichiarare la fattibilità e il pubblico interesse della proposta, ai sensi degli articoli 174, 176 e seguenti, e articolo 193 del decreto legislativo 36/2023, e di approvare nello specifico il progetto di fattibilità nei contenuti riportati negli elaborati proposti, di nominare la società Municipi S.p.A. con sede in Trento soggetto promotore ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo, dare mandato al Comune di Savigliano in qualità di capofila di istruire tutte le successive procedure amministrative necessarie all'aggiudicazione della concessione, di formulare apposito atto di indirizzo all'area dirigenziale settore CUC affinché proceda all'avvio della procedura a evidenza pubblica mediante project financing ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo citato. In pratica dobbiamo procedere a questa votazione, il prossimo passo sarà sostanzialmente il click per la gara, dopo ci saranno i tempi, alcune settimane di tempo, un mese e mezzo circa di tempo per la partecipazione alla gara e poi i termini per l'assegnazione. Immaginiamo che si possa pervenire all'aggiudicazione alla fine di ottobre o inizio di novembre e il progetto potrà partire il 1 gennaio 2025.
Grazie Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Calcagno, prego.
No, prima lui. Vai.
Cede la parola al consigliere Zampetti, prego.
Grazie Jack. No, volevo solo capire qual era la compagine sociale della Municipio S.p.A., se lo sappiamo.
Sindaco, prego.
È una società del gruppo Engineering S.p.A. Mi pare che ha partecipazione unica, socio unico, se non sbaglio.
Socio in house? Cioè una società pubblica?
No, è una società privata. Società privata.
Arriverà anche la specificazione. Consigliere Calcagno, prego.
Tanto per non smettermi, chiedo ancora un acronimo che dice del progetto, l'amministrazione ha presentato come sognato in qualità di comune capofila del progetto SEM. proposto ai sensi degli articoli, eccetera, eccetera. Perché ho provato a cercare Sam cosa potrebbe voler dire, ma progetto sviluppo territoriale integrato PST, se fosse Smart Land Area Sevillanese sarebbe SLAS, però progetto SEM non so cosa vuol dire.
Search Engine Marketing.
Per quanto riguarda, e quindi vorrebbe dire nella pratica, cioè io chiedo, nella pratica cosa sarebbe? Ricerca di fondi? Ricerca di
comprende
fondi privati.
Tutte quelle attività atte a generare traffico qualificato verso un determinato sito web.
Sito web, è quello, anch'io l'ho trovato.
Ma in realtà
volevo rendermi conto cosa volesse dire in questo caso qua, perché anch'io ho fatto la ricerca prima, tanto così.
Sì, qua dalla definizione in ambito web, però in realtà tratta di traffico qualificato, cosa vuol dire in questo caso traffico qualificato in base a bandi?
Raccogliere fondi.
Esatto.
Fondi privati.
Traffico qualificato nel senso che non è un traffico generico, cioè io vado a cercarmi i bandi, ma è un traffico qualificato nel senso che c'è una professionalità nel ricercare un determinato ambito.
In questo caso il sito web non c'entrerebbe, ecco.
No, qua il SEM viene spiegato in ambito web,
in
ma
ambito
la
web.
Definizione è traslabile.
Però potrebbe dire in ambito finanziario, chiamiamolo così, una raccolta fondi. Cioè
progettistico.
Grazie.
Perfetto. Forse il sindaco può dare compimento alla risposta al consigliere Zampedri, prego.
Tutti i nomi.
70 aziende in 21 paesi.
Quanti? Aziende in 21 paesi.
No, è una spa.
Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. 100%. Gruppo Engineering. Al momento non è quotata in borsa, se non ricordo male, ma lo è stata a lungo.
Bene, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No? Possiamo procedere quindi alla votazione, anche in questo caso favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Nuovamente unanimità dei presenti. Quindi passiamo all'ultima delibera che riguarda il commercio su aree pubbliche, sugli adeguamenti normativi e la ridefinizione di alcuni posteggi nei mercati cittadini. Anche in questo caso la relazione è del sindaco. Prego.
Devo ringraziare il comandante Martini per l'impegno profuso in questa attività in particolare di revisione del mercato. Con questa proposta di delibera, già passata in terza commissione, votata favorevolmente all'unanimità dai gruppi consigliari, si apporteranno alcune piccole modifiche all'attuale regolamento degli spazi mercatali, che di fatto sono migliorie richieste non solo dalle associazioni di categoria, ma anche dai commercianti presenti sulle piazze. Presa coscienza della trasformazione dei mercati, purtroppo in negativo, per il venir meno di ambulanti e il crescere sempre più importante dell'utilizzo della grande distribuzione, ma anche delle vendite online, oggi il mercato presenta alcuni spazi vuoti senza titolari. La criticità maggiore sta su Piazza Santa Rosa, dove alcuni commercianti ambulanti hanno postato negli ultimi anni la licenza del loro possesso. Di fatto la piazza sembra disordinata e non ben organizzata. Pertanto la proposta, visto anche che difficilmente in futuro ci sarà una crescita di bancarelle, è quella di eliminare definitivamente queste piazzole. Va anche ricordato che negli ultimi anni, a volte, lo spazio vicino al monumento è stato predisposto per il montaggio del nuovo palco. Apportando tali modifiche sarà più facile anche la gestione logistica di palco e manifestazioni durante i mercati. Su Piazza Cavour c'è la necessità di aumentare uno spazio, dato che un commerciante ha acquistato un nuovo mezzo più grande. Piazza del Popolo al momento non sarà interessata da alcuna modifica, in attesa che si decida il futuro della piazza stessa. All'interno della proposta si trovano inoltre alcuni dettagli tecnici, tipo la distanza da mantenere dai muri delle case o la distanza tra banchi di 5 metri. Tutte le proposte di modifica, oltre ad aver avuto parere favorevole dei sindacati, hanno trovato la massima condivisione presso tutti i commercianti ambulanti, protagonisti di fatto del mercato cittadino. Confidiamo che questa proposta possa abbellire e rendere più fruibile lo spazio sulle piazze della città.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Calcagno, prego.
Tanto per intervenire quasi tutte le delibere, cioè, no, dico solo, quando si parla al punto F, istituire un posteggio per la vendita di dolciumi ed articoli fieristici da assegnare con riduzione temporanea in Piazza del Popolo in occasione della manifestazione culturale Savix, recentemente istituita dalla città di Sevigliano, mese di maggio no, perché è sempre stata fatta ad aprile, ma a parte quello, probabilmente nel regolamento, penso, mi auspico, adesso mi sembra che sia così, non è stata individuata manifestazione, perché io nei regolamenti metterei sempre una cosa generica, cioè visto che è un'assegnazione temporanea, quando ci sono manifestazioni organizzate dalla città di Sevigliano, che venga dato questo posteggio, ma penso che nel regolamento non sia scritto proprio Savis, perché altrimenti sarebbe, secondo me, bisognerebbe cambiare il regolamento se poi la manifestazione si chiamasse Pinco Pallino, ecco, tutto lì.
Risponde l'assessore Molassano, prego.
Credo si faccia riferimento alla manifestazione specifica Savix, perché è l'unica manifestazione al momento che prevede il montaggio del palco in una posizione specifica rispetto alla piazza Santa Rosa.
Non ho qua Piazza del Popolo, è il parcheggio per chi vende dolciumi. Cioè dico, secondo me non deve essere abbinato a una manifestazione, deve essere una cosa generica. Cioè quando
è specifica, è specifica anche in quel caso sulla
non
scia.
Il regolamento.
Allora non ho capito la domanda, però.
Cioè è sbagliato, secondo me, quando uno fa un regolamento, mettere una manifestazione specifica, perché il fatto di dare un posteggio temporaneo e di competenza dell'amministrazione, quindi se decide l'amministrazione indipendentemente da Savix o inventiamone un'altra, va bene, eccetera, il posteggio si potrebbe dare se serve, altrimenti no, perché altrimenti o c'è Savix e ti do il coso, oppure se non c'è Savix non te lo posso
consigliere
dare.
Consigliere Calcagno, posso fare intervenire il Presidente della Commissione, magari consigliere Pettavino ha qualcosa in più per spiegare questa...
Non c'è nel regolamento.
Sì, allora in realtà approfitto intanto per ringraziare anch'io il comandante dei vigili, che ha fatto un lavoro di nuovo certosino e molto preciso, poi magari spieghiamo anche perché. Ogni manifestazione, il banco dei dolciumi si riferisce al torrone Sebaste di fianco al molo, cambia, perché ad esempio quando c'è il Luna Park,
certo,
ha un'altra ubicazione, certo. Quindi quello che c'è nel regolamento è quando c'è la manifestazione tipo Savix invece sta in un'altra posizione, che è quella lungo il molo.
Ma nel regolamento non c'è scritto Savix, io non farvelo dire.
Io credo di sì, adesso non ce l'ho sotto mano.
Io non l'ho trovato, l'ho scorso velocemente prima di arrivare qua, però no.
Io credo di sì, poi posso però anche verificarlo, ce l'ho qui, lo guardo un attimo. Però ogni manifestazione...
Esatto, e infatti...
Ogni manifestazione ha un'ubicazione...
Verifichiamo cosa c'è scritto nel regolamento, può sì. Anche essere che sia stato fatto solo ad esempio, ovviamente.
Sì, però perché ogni manifestazione...
Verifichiamo cosa c'è scritto.
Ah sì, vabbè, fallo dopo. Cioè, avevo la parola, pensavo di poter fare il... non ho detto niente, quindi tutta la sera mi lasci finire l'intervento, consigliere, ecco. Allora, ogni manifestazione, anche la fiera di primavera, funziona diversamente, ci è stato spiegato in commissione dal comandante dei vigili, le ubicazioni di questi, diciamo, ambulanti dedicati al dolciario, eccetera, in direzione fieristica. In realtà, se voi leggete tutto il regolamento, c'è ogni manifestazione scritta esplicita, non ce n'è una generica. Se voi leggete, c'è ogni manifestazione, ogni punto, ogni posto che si fa, ogni cosa che avviene a Savigliano, leggerete di quintessenza, leggerete della fiera della meccanizzazione agricola, ma c'è ogni manifestazione è riportata e ha un'ubicazione diversa delle varie tipologie di bancarelle. Adesso fra 3 minuti vado a verificare, ma sono abbastanza certo della cosa. Sottolineo però, se il Presidente mi lascia ancora la parola, che il lavoro che è stato fatto, il Sindaco l'ha preso molto bene dal comandante dei vigili, è stato fare il giro di tutti gli ambulanti che sono sulla piazza, di tutte le associazioni di categoria e di tutte le associazioni che ovviamente sindacali e meno che riguardano questo settore, per cui il lavoro è stato fatto completo. Peraltro, con le dovute tempistiche, ha anche aspettato che la risposta fosse confermata da tutti quanti, no? È stata anche passata anche in regione, quindi il lavoro è stato fatto veramente in maniera egregia e puntigliosa. Adesso ringrazio, vado a verificare, ma sono abbastanza sicuro di quello che ho detto. Grazie.
Assessore Mulassano, prego.
Io volevo solo chiarire sullo specifico, poi non so se ci sia scritto Savix o meno, non mi interessa saperlo, io vorrei solo fare una precisazione sul merito, nel senso che in questo caso per la manifestazione Savix, e qua concordo col consigliere Pettavino, non volendo precludere un mercato per poi garantire un mercato straordinario in una fiera che è specifica di un settore targettizzato, si sceglie di montare il venerdì pomeriggio. Il problema è che bisogna far entrare dei bilici da via Alfieri, che è l'unica via percorribile dopo il mercato, per cui i bilici, se passassero nello stesso punto dove è ubicato, nella strettoia del parcheggio blu di fronte alla farmacia Monchiero, per intenderci, dove c'è il torrone Sebastia, non passerebbero. Per cui la modifica è stata già concordata ai tempi con Rocco Martini, il comandante dei vigili, per permettere questo distinguo qua. Poi nel merito del regolamento non entro perché...
Si vorrebbe il microfono acceso, consigliere Calcagno.
Quando ho avuto occasione di modificare dei regolamenti, come linea guida è quello mai di vincolarci per non dover poi rifare un'altra volta un regolamento, quindi non mi collego solo a una manifestazione. Infatti nel regolamento generico, non parlo degli allegati, nel regolamento generico quando si parla di assegnazioni temporanee non c'è scritto, e giustamente, ma era solo un'osservazione, cioè, poi va benissimo, anche perché è giusto che sia così, tutto, probabilmente sono negli allegati, però quelle temporanee è l'amministrazione che decide, quindi nel paragrafo delle assegnazioni temporanee non c'è scritto, è generico, e quindi è giusto che sia così, secondo me. Poi vabbè, maggio-aprile fa lo stesso, questo è un recurso.
Ci sono altri interventi? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, allora, sì, precisamente sono gli allegati, però è chiaro che consideravamo il regolamento completo anche gli allegati. C'è stato inoltrato dal comandante a tutti i consiglieri, e se voi guardate nell'allegato ogni area va in base alla manifestazione in essere in questo momento. Poi, essendo un regolamento che si può cambiare abbastanza rapidamente passando in commissione, nella terza commissione, succede, però se vi leggete l'allegato con le prospetti tabellari c'è ogni manifestazione con dove è stato assegnato eventualmente, adesso nella fattispecie si parlava del torrone Sebaste, ma anche tutte le altre cose, anche perché non si può paragonare la portata di quintessenza o della fiera di primavera con magari un mercato dell'antiquariato, hanno due portate completamente diverse, quindi la gestione dello spazio ovviamente è diverso, certo. Quindi è giusto che sia specifico.
Era... Se l'allegato, cioè quindi questo è una questione diciamo d'ufficio, la giunta delibera di dare questa assegnazione provvisoria, cioè e non c'è quindi bisogno di modificare il regolamento, allora va bene così, altrimenti lo troverei un appesantimento, ecco, diciamo, sì. Perché poi deve andare in commissione, deve andare in consiglio comunale, eccetera.
Mi stupisce, data la sua solita precisione, non voler la precisione in questo regolamento. Mi è un po' esattamente un quarto d'ora
che continuiamo ad impallarci questa. Vabbè, da una parte c'è un'idea del regolamento, dall'altra parte c'è una risposta che si è alternata fra l'assessore Mulassano e il consigliere Pettavino. Cioè, non ritengo che, secondo me, non ne usciamo, per cui direi di, se ci sono interventi da parte di altri consiglieri, lascerei lo spazio per gli altri interventi, ecco, su questa delibera. Non ci sono interventi, quindi procediamo anche in questo caso alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, anche in questo caso procediamo all'immediata eseguibilità, quindi seconda votazione, favorevoli, nuovamente unanimità. Bene, direi che abbiamo concluso l'esame delle delibere. Vorrei ricordare a tutti che questo è il cosiddetto consiglio vacanziero, per chi le deve fare o per chi le ha già fatte. Ci sarà probabilmente una pausa per quel che riguarda il mese di agosto, dopodiché si riprenderà l'attività di consiglio sicuramente entro la fine di settembre. È giunto e avete su ogni postazione il programma in miniatura della festa, diciamo, patronale e di frazione, forse più importante, di Savigliano, che è la festa della sanità, che si svolgerà dal 17 al 21 agosto quest'anno. Quindi si parte il sabato con il Sanità Party e si finisce il 21/22 con la cena in amicizia sotto il padiglione coperto. Ci sono diverse manifestazioni, ovviamente si concentrano maggiormente nella domenica 18 e nel giorno caratteristico, che è quello della festa, che è il martedì 20, come da comunicazione che è stata fatta a tutti i consiglieri comunali presenti. Abbiamo iniziato con una notizia triste, direi che possiamo finire invece con una notizia felice. Avete visto e letto tutti della manifestazione sportiva che si stava svolgendo a Parigi, quindi le nostre Olimpiadi. Noi abbiamo la fortuna, dopo, come hanno titolato tutti i giornali, dopo oltre 30 anni, di avere una cittadina savigliana che è Sara Curtis, che vi partecipa. Ha fatto la prima gara e la finale sabato, la aspettiamo per i prossimi risultati, ma penso che già questo sia un onore e un vanto per la città di Savigliano in provincia di Cuneo e nella regione Piemonte. Grazie a tutti, buone vacanze e ci rivediamo alla prossima occasione.